Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Il vertice a tre con Ucraina, Russia e Stati Uniti è a metà. L'incontro di oggi si è concentrato sui parametri per porre fine alla guerra della Russia e sul progresso negoziale volto a progredire verso una pace dignitosa e duratura, ha affermato su X il principale negoziatore ucraino Rustem Umerov. Lo scoglio principale per raggiungere la pace al momento sembra essere il controllo del Donbass. Il grande assente al tavolo dei negoziati è l'Europa, mentre oggi la Premier Meloni ha incontrato il cancelliere tedesco Merz per rafforzare il rapporto tra i due paesi e per discutere del Board of Peace di Donald Trump. Intanto i morti sul lavoro del 2026 sono già più di 40. Oggi sono stati 3 i decessi a Palermo, Livorno e L'Aquila. E in serata è arrivata la notizia del secondo femminicidio dell'anno. Dopo aver sparato alla moglie, un uomo in provincia di Vibo Valentia si è tolto la vita. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Si è conclusa la prima giornata del vertice tra Ucraina, Russia e Stati Uniti ad Abu Dhabi. È la prima volta dall'inizio dell'invasione russa che le delegazioni dei 3 paesi si siedono allo stesso tavolo. Il tema principale è il controllo sul Donbass ed in serata è arrivata anche la conferma che i colloqui proseguiranno anche domani. Il servizio del nostro collaboratore Sabato Angeri.
Zelensky ha annunciato che per oggi non dobbiamo aspettare dichiarazioni importanti, perché è un percorso lungo che prenderà tutti e due i giorni di colloqui, e ha anche continuato sul fatto che l'Ucraina vuole la pace ma la Russia non sembra ancora essere pronta, però si auspica il presidente ucraino che si arriverà a una decisione condivisa. Le aspettative sono grandi ovviamente, perché si tratta di un incontro molto importante che non era avvenuto finora, e sul tavolo ci sono ovviamente le garanzie di sicurezza che Zelensky dice sono già pronte, necessitano soltanto di una firma per poi essere ratificate dai 3 presidenti, e c'è anche la questione principale, che è sempre quella dei territori: quanto sarà disposta a cedere l'Ucraina e a che prezzo la parte di Donetsk che è ancora in mano ai suoi soldati sarà consegnata. Questo è da capire, ma si parla di fondi per la ricostruzione, di garanzie di sicurezza appunto, e magari di accordi che includano anche la ricostruzione del sistema energetico di Kiev.
In serata Zelensky ha fatto sapere di aver trovato un accordo con Donald Trump e che gli Stati Uniti forniranno missili Patriot al paese, mentre nella scorsa notte un attacco con decine di droni russi ha colpito la regione del Donetsk, uccidendo 5 persone, tra cui un bambino. Il sindaco della capitale, Kiev, ha invitato chi può ad allontanarsi dalla città e a fare scorte di cibo e farmaci. Piero Meda è un cooperante che racconta come si sta vivendo nella città, che è senza riscaldamento ed elettricità.
Hanno stimato che circa 600.000 persone hanno lasciato la città nel mese di gennaio. Non si sa quindi se è stato tutto dopo gli attacchi, dopo la richiesta del sindaco. È molto strano, perché sicuramente è la prima volta negli ultimi 4 anni che non c'è un'unità nei messaggi che vengono passati dalle forze politiche. Il sindaco è stato molto negativo su cosa poteva succedere, chiedendo di fare le scorte, però in verità non c'è stato un assalto ai supermercati, non c'è stato un assalto alle farmacie, e quindi non si vede una grande differenza. Quello che si nota è che più di 600.000 persone hanno lasciato la città. Chi può l'ha lasciata, ma perché chi ha un lavoro da remoto o chi non ha un lavoro in una postazione fissa, sicuramente perché fuori dalla città ci sono delle fonti alternative di riscaldamento, banalmente la stufa. In città, è una città moderna e quasi tutti gli appartamenti non hanno fonti di riscaldamento alternativo. Faccio un esempio: a casa mia ci sono meno 17 gradi fuori e in casa 9 gradi, perché il riscaldamento funziona al minimo, ed è 3 giorni che non abbiamo luce se non tra le 2 di notte e le 4 del mattino.
Al tavolo dei negoziati sull'Ucraina, l'Europa e gli Stati europei non sono stati neppure invitati. Nel Board of Peace per Gaza, i paesi del vecchio continente non sono entrati per ragioni che riguardano la struttura di questo organismo presieduto da Donald Trump. Sulla Groenlandia, la resa dei conti è solo rimandata di un paio di settimane, e dunque a Bruxelles c'è sconcerto. Perfino lo storico alleato degli Stati Uniti, la Gran Bretagna, ha avuto oggi un moto di ribellione. Il premier Keir Starmer ha chiesto scuse ufficiali dopo che Trump ha detto che in Afghanistan gli alleati si tenevano a una certa distanza dal fronte. In questo contesto, oggi, Giorgia Meloni si è presentata in conferenza stampa dopo un bilaterale con il cancelliere tedesco Merz, dicendo di sperare che presto potremo dare il Nobel a Trump. Il servizio da Roma di Anna Bredice.
L'Europa deve scegliere se essere protagonista del suo destino o subirlo, così ha detto Giorgia Meloni dopo l'incontro oggi a Roma con Merz, ma quella scelta lei non sembra averla ancora fatta, o meglio le sue affermazioni successive sembrano indicare piuttosto la scelta di una subalternità al presidente statunitense, arrivando anche ad augurarsi che presto possa essere consegnato il Nobel per la pace a Trump, un'eventualità che finora era stata accolta o con scetticismo o con ironia. Meloni ha sottolineato la condivisione con la Germania di vedute comuni sia sul rafforzamento dell'Unione Europea che sull'Alleanza Atlantica e sulle trattative per l'Ucraina e il Medio Oriente, ma se Merz ha respinto il Board of Peace con il termine è inaccettabile per come è costituito, Meloni invece apre in quel modo un po' ambiguo, arrivando a dire che ci sono problemi di carattere costituzionale ad impedire la sua adesione, la Costituzione quindi come problema, ma per ora è una cosa che la tiene ferma, forse perché si rende conto che spingersi a condividere un board al quale non hanno aderito altri leader europei sarebbe difficile da spiegare in Italia, un sovranismo troppo subalterno ad un altro capo di Stato. Linea allo studio.
In serata è arrivata la notizia del secondo femminicidio del 2026 di Assunta Carrà, 55 anni, uccisa a colpi di pistola dal marito che si sarebbe tolto la vita con la stessa arma subito dopo. I due avevano un figlio che al momento vive fuori regione e l'ANSA fa sapere che si stavano separando da circa un anno e che la donna era andata a casa del marito per recuperare alcuni oggetti. Sono tre i morti sul lavoro di cui si è avuta notizia oggi. Un operaio di 40 anni, Alessio Latargia, è caduto da un'impalcatura dentro il capannone di una ditta di Palermo, mentre eseguiva delle riparazioni. A Livorno Federico Ricci, operaio di 51 anni, è morto mentre stava scaricando da un camion del materiale edile schiacciato dalla gru del camion stesso. Non si conosce il nome dell'operaio di 59 anni, morto all'Aquila. Ieri in un cantiere era stato travolto da un mezzo meccanico che si era ribaltato. Da inizio anno, secondo gli osservatori indipendenti, i morti di lavoro sono già più di 40. Il 2 gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e dunque operativo, il decreto sulla sicurezza approvato a dicembre con il Piano Nazionale. Stefano Ruberto, responsabile salute e sicurezza della Camera del Lavoro di Milano.
Gli effetti della pubblicazione del decreto non hanno ancora dispiegato, diciamo, operativamente. Purtroppo, se facciamo riferimento alla strategia nazionale, troviamo scarse risposte rispetto a quelle che erano le nostre proposte. Non troviamo centralità, per esempio, rispetto al ruolo del medico competente, che è un soggetto che può svolgere un'azione efficace in termini preventivi e della tutela della salute nei luoghi di lavoro. Il documento di strategia rischia di essere una lettera di intenti se poi non avrà una concreta traduzione pratica nei territori, con un ampio coinvolgimento delle parti sociali, anche appunto le istituzioni, gli organi di vigilanza, che scontano effetti di altre normative e che vanno proprio a incidere negativamente nell'azione di coordinamento efficace degli organi di vigilanza sia a livello nazionale che territoriale. Si sceglie di dare una centralità, sbagliando secondo il nostro punto di vista, alla patente a crediti. Gli effetti e i numeri delle morti sul lavoro che si stanno susseguendo di giorno in giorno danno esempio pratico della inefficacia. Per qualificare le imprese, tra l'altro nel solo settore edile, non è la risposta corretta, e a stare con il fiato sul collo sulle imprese, non solo nel settore edile.
Due bambine gemelle di un anno e un uomo adulto sono morti durante la traversata di un'imbarcazione partita dalla Tunisia e approdata ieri a Lampedusa. A riferirlo sono gli operatori di Save the Children sull'isola. I sopravvissuti hanno raccontato di un viaggio difficilissimo, durato oltre 3 giorni, in balia delle onde del ciclone Harry, su una barca di lamiera lunga appena 9 metri. Tra i 61 sbarcati, 22 sono minori. domani a Piacenza, venerdì prossimo alla Camera. I remigrazionisti per domani hanno organizzato una manifestazione nazionale a Piacenza contro una fantomatica immigrazione incontrollata nelle nostre città. Contro quella che viene definita una politica dell'odio ci saranno nella città emiliana due contromanifestazioni indette dalle realtà antifasciste. Quella portata avanti dai comitati Remigrazione e Riconquista è una campagna razzista e xenofoba che ha già toccato nei mesi scorsi diverse città italiane e che venerdì prossimo arriverà anche alla Camera, grazie al supporto della Lega. Domenico Frugiuele, deputato leghista considerato vicino a Roberto Vannacci, ha prenotato una sala Montecitorio per permettere ai promotori, tutti legati a realtà neofasciste e neonaziste italiane, di presentare una proposta di legge popolare remigrazionista. Il servizio di Alessandro Braga.
Che la remigrazione sarebbe diventata la parola chiave della propaganda leghista lo si era capito lo scorso maggio a Gallarate, in occasione del Remigration Summit, che portò nel comune varesino i massimi teorici mondiali della deportazione di massa, quando il carroccio si intestò al ruolo di rappresentanza istituzionale della questione nel nostro paese. Ora l'ulteriore salto di qualità, con Domenico Frugiuele, deputato leghista da sempre salviniano, ultimamente considerato molto vicino al vice segretario Roberto Vannacci, che apre le porte di Montecitorio alla peggior destra neofascista e neonazista italiana, per presentare un disegno di legge popolare che vuole portare nell'ordinamento italiano la remigrazione, una parola gentile che nasconde una politica razzista e xenofoba, una vera e propria deportazione. Un modo, anche per Salvini, sempre che non si stia preparando un esodo degli esponenti più vannacciani verso una nuova realtà alternativa alla Lega, per tenere insieme le varie correnti che ultimamente si stanno scontrando all'interno del carroccio. Il segretario leghista non ha mai nascosto la sua vicinanza al pensiero remigrazionista e anche quelli più vicini a lui lo considerano prioritario. Ma Salvini deve anche accontentare chi vorrebbe una Lega più vicina alle idee primigenie del carroccio, a partire dall'ala nordista. Ecco perché è costretto a dare un colpo al cerchio e uno alla botte. Da un lato apre le porte del Parlamento alla destra neofascista, dall'altro nel fine settimana in Abruzzo lancerà le idee in movimento della Lega, una sorta di manifesto liberale, dicono alcuni, per allontanarsi, almeno apparentemente, dagli estremismi vannacciani.
Le pensioni nella stanza. Il report della Ragioneria dello Stato riporta a galla la promessa mai mantenuta dal governo, abolire la Fornero. Dal 2029 serviranno 3 mesi in più per andare in pensione, dopo l'aumento di questo biennio. Sentiamo Massimo Alberti.
La Fornero non lascia scampo. I requisiti anagrafici e contributivi per la pensione potrebbero salire di altri 3 mesi dal 2029 in base all'adeguamento automatico all'aspettativa di vita previsto dalla famigerata riforma che porta il nome dell'ex ministra del governo Monti. Lo scrive l'ultimo rapporto della Ragioneria di Stato, anticipato da Sole 24 Ore. I requisiti per la pensione di vecchiaia salirebbero dal 2029 a 67 anni e 6 mesi, per quella anticipata a 43 anni e 4 mesi, un anno in meno le donne. Un piccolo passo indietro. L'Italia, come tutta Europa, sconta un problema demografico, cioè invecchiamento, meno giovani al lavoro, con carriere discontinue e bassi salari, dunque meno contributi che con gli sconti alle imprese erodono la contribuzione e generano un futuro di pensioni povere. E questo è il problema reale, perché il sistema italiano, al contrario delle fake news, è solido e sostenibile. Se spariamo previdenze e assistenze e consideriamo le tasse, INPS è inattivo. Un recente studio del Financial Times evidenzia fino al 2070 aumenti di spesa pensionistica annui dello 0,04% del PIL, tutt'altro che un dramma. Va da sé che l'infernale meccanismo della Fornero di aumento automatico a non essere sostenibile. Razionalmente, come si può pensare che la soluzione sia lavorare oltre 70 anni? Il tema è sentito, la Lega lo sa bene, si è sbilanciata facendo a sua volta sbilanciare il governo, ma le pressioni di finanza, che gestisce i fondi privati, industriali, che considerano la previdenza spesa improduttiva, hanno avuto la meglio e il governo la Fornero l'ha addirittura peggiorata stringendo i canali di uscita anticipata. Così, pur con un'età reale in perfetta media, l'età legale per la pensione in Italia è tra la più alta d'Europa e continua ingiustificatamente a salire, senza che nessuno sembri voler invertire questa tendenza che grava su giovani e non.
La premier Giorgia Meloni ha detto di essere indignata e che il governo italiano chiederà conto alle autorità svizzere sulla scarcerazione di Jacques Moretti, il proprietario del locale di Crans-Montana, in cui a Capodanno sono morte 40 persone, tra cui 6 ragazzi italiani. L'uomo ha pagato una cauzione di 200.000 franchi e sarà sottoposto a misure come l'obbligo di firma e la consegna dei documenti d'identità. Il tribunale ha spiegato di aver preso la decisione dopo una nuova valutazione sul rischio di fuga di Moretti e dopo aver esaminato l'origine dei fondi e la natura dei rapporti fra l'uomo e la persona che ha finanziato il pagamento della cauzione, che sarebbe un amico del proprietario del locale. è morto Carlo Cecchi, grande protagonista del teatro italiano, noto anche per le sue interpretazioni cinematografiche. Tra due giorni avrebbe compiuto 87 anni. E sconosciute per il momento le cause del decesso, sentiamo il ricordo di Ira Rubini.
Esponente di spicco del teatro di innovazione italiano, Carlo Cecchi era nato a Firenze nel 1939. Nel 1971 fonda la cooperativa Gran Teatro, impostandone l'attività secondo una matrice interpretativa e registica antinaturalistica e perseguendo il recupero del teatro popolare, in particolare napoletano, pur svolgendo contemporaneamente una ricerca d'avanguardia, ispirandosi a Brecht e al Living Theatre. Ha affrontato sia da interprete che da regista autori come lo stesso Brecht, Majakowski, Büchner, Molière, Pinter, Shakespeare, Beckett, di cui ha interpretato una memorabile versione di finale di partita, Pirandello in L'uomo, la bestia e la virtù e Bernard. Nel cinema, oltre a molti ruoli recenti con celebri registi come Ospetek, Soavi, Marcello, si ricorda la sua significativa interpretazione di Renato Cacioppoli in Morte di un matematico napoletano di Mario Martone. Ha vinto il premio Gassman come migliore attore italiano nel 2007 e 8 premi UBU in diverse edizioni e categorie.
È tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.